sta per andare in onda? L'altro binario. Da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS. Allora, eccoci ancora una volta insieme, Claudio, per questa trasmissione trasmessa su tutto il circuito nazionale della Voce della Speranza.
Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici e una buona giornata, anche se meteorologicamente non sembrerebbe oggi.
Insomma, siamo ancora in inverno.
Siamo in marzo pazzerello ormai, Roberto?
Mio fratello che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare.
Allora, questo mese di febbraio ha visto tante cose naturalmente importanti, alcune belle, altre molto meno belle. Sui giornali, insomma, abbiamo visto cose non sempre molto edificanti, altre cose invece che sono incoraggianti. Ma una cosa in particolare per la comunità avventista che ci sta a cuore, perché insomma molte delle persone che operano presso questa emittente fanno parte di questa comunità.
E beh, l'emittente stessa è un'emittente avventista.
Appunto.
Anche se largamente aperta, direi, no, Robby?
Certo. E abbiamo avuto il congresso, l'assemblea amministrativa che si è conclusa da pochissimo e che ha visto, diciamo, gli incarichi principali affidati a nuove persone, altre che sono state riaffidate le stesse, quindi diciamo un'assemblea di carattere amministrativo, ma che ha avuto la possibilità di riflettere anche su dei temi che vanno al di là delle problematiche di una comunità, di una piccola comunità evangelica come la Chiesa Avventista. Abbiamo in linea il professor Paolo Naso, che ha tenuto una relazione all'assemblea, alla 25esima assemblea amministrativa della Chiesa Avventista,
che non è avventista,
che è della Chiesa Valdese, membro della Chiesa Valdese, Valdese DOC, vero Paolo?
Sì, Valdese.
Ecco.
Lasciamo stare il DOC.
O DOP. Ciao. Allora, ciao Paolo.
Buongiorno Claudio.
Ti è stato chiesto di riflettere sulla interazione all'interno di una comunità evangelica di gruppi etnici diversi. Dunque un interesse ovviamente in primo luogo per dei cristiani che si confrontano con stili di vita, culture, lingue diverse, ma ovvio che questo ha un interesse anche più in generale per la società. Ecco, Paolo, io vorrei che tu in qualche modo ci riproponessi, naturalmente tenendo presente che gli interlocutori sono diversi, ma i temi fondamentali del tuo intervento.
Sarò breve, come suol dirsi. Nel senso che l'obiettivo era quello di restituire alla comunità avventista un lavoro fatto nell'ultimo anno e mezzo, peraltro con un'equipe di ricercatori che comprendevano anche alcuni avventisti, un lavoro molto interessante, cioè noi abbiamo cercato di quantificare quanti sono gli immigrati all'interno delle chiese avventiste in Italia e capire come si sono organizzati e quali sono le grandi strategie. Questo perché crediamo che sia utile alla chiesa avventista sapere come vanno le cose dal punto di vista degli equilibri multiculturali, interculturali al suo interno, per definire le sue strategie, ma perché crediamo che sia interessante anche per la società italiana capire come una piccola realtà confessionale come la Chiesa Avventista è in qualche modo un laboratorio privilegiato di dialogo interculturale, vorrei dire anche di integrazione.
Ecco, prima di andare avanti io vorrei chiederti, Paolo, in realtà le cose che hai detto in questa assemblea, diciamo, ti ascoltavano delegati delle Chiese Avventiste da tutta Italia, dunque credo, come dire, un momento un po' privilegiato anche per parlare di queste cose, forse un terzo, forse anche più dei delegati erano di origine straniera, insomma, sì, no? Sì. Però voglio dirti, queste cose che tu hai detto alla Chiesa Avventista le avresti potute dire tranquillamente negli stessi termini anche a un'assemblea, a un sinodo valdese o addirittura a un concistoro cattolico, non so, oppure ci sono delle particolarità che cambiano, ecco?
Ma no, direi che in linea generale, essendo che ho trasmesso i dati di una ricerca, come dire, a carattere scientifico, io credo che qualsiasi comunità di fede sia interessata a capire come un occhio tecnico valuta alcuni processi interni, quindi ritengo che sicuramente anche nella Chiesa Valdese o perfino anche in altri contesti diversamente diversi confessionalmente come quello islamico, una cosa del genere avrebbe riscontrato interesse e attenzione. La particolarità avventista è che davvero io credo che sia un laboratorio privilegiato, ma anche soltanto per dati quantitativi, nel senso che noi abbiamo un 40% circa della Chiesa che ormai è costituito da persone, da membri che vengono dalla realtà dell'immigrazione, in particolare Romania, in particolare Ghana, in più in generale America Latina, più qualche più modesta presenza asiatica. Questo è un fatto abbastanza clamoroso. Perché una chiesa che al 35-40% è composta da immigrati è una chiesa che o ostruisce dei percorsi di integrazione o è una chiesa che va alla deflagrazione, nel senso che evidentemente l'anima italiana non è più un'anima che, come dire, accoglie benevolmente qualche immigrato che si siede sulle ultime file panche della chiesa, ma o si fa un percorso di integrazione oppure nascono due chiese parallele. Questo era un po' il senso.
Scusa Paolo, e la tua impressione in questo senso da che parte pende?
Attenzione, il mio messaggio è stato attenzione, nel senso che questo elemento propulsivo ci dice che i fattori di crescita della Chiesa avventista in Italia o più in generale dell'evangelismo sono largamente determinati dagli immigrati, è un fatto in sé positivo, non c'è ombra di dubbio. Il fatto che questo consenta di fare sperimentare politiche di fraternità, di integrazione, è un fatto sicuramente positivo. Quando però queste misure di integrazione sono carenti e si vede invece che nascono chiese etniche, che come dire, si concentrano sulla propria identità, che celebrano la propria identità e costruiscono un muro di protezione attorno alla propria identità, identità confessionale, identità etnica, identità linguistica, identità culturale, identità di usi e costumi, beh insomma lì emerge una criticità che può essere una criticità molto grave.
Ecco, ma non è sempre stato così, cioè nel senso che anche gli italiani quando andavano emigravano in Australia, negli Stati Uniti, in Canada, costituivano delle chiese italiane, tra virgolette. Qual è il problema in una soluzione di questo tipo in cui appunto si costituiscono le chiese?
Il problema è duplice. Da una parte che il caso americano, che è l'unico caso che veramente possiamo citare, è il caso di una società che voleva l'integrazione, cioè gli americani, gli italiani che arrivavano in America erano per così dire messi in un grande imbuto che aveva come finalità ultima l'integrazione e la produzione di quello che si chiamava melting pot, cioè il contesto politico, culturale americano voleva che chi arrivava si sentisse a casa propria, e pluribus unum, dai molti uno, era lo slogan che peraltro troviamo ancora sulle monete, sulle banconote americane. Mentre invece il contesto italiano e anche molti contesti europei oggi sono contesti che hanno nei confronti degli immigrati un atteggiamento di reazione, la forza populista di partiti contrari agli immigrati è molto ampia e alta in tutta Europa.
Quindi non si può contare su una filosofia di fondo della società o è la comunità
che incoraggia l'integrazione, esattamente.
O è la comunità che prende l'iniziativa oppure c'è il rischio del ghetto sostanzialmente.
Prima differenza. Seconda differenza, che il modello americano, come dire, i modelli americani sono in realtà molto diversificati. Ora è una piccola cosa di nicchia, però mi sono divertito io a studiare alcuni percorsi di integrazione e vi cito quelli che mi sono più vicini, quello delle chiese valdesi e quello delle chiese metodiste. I valdesi emigrati negli Stati Uniti immediatamente hanno deciso di non fare la chiesa valdese in America, hanno fatto una colonia ma non ha funzionato, immediatamente sono diventati presbiteriani, membri della chiesa riformata, cioè hanno fatto una scelta fortemente integrazionista per cui alla fine si sono sciolti per così dire nel protestantesimo locale.
Diciamo per gli ascoltatori che però le differenze teologiche erano abbastanza ridotte insomma, no?
Molto, molto. molto, ecco, molto ridotte, certamente. Sì. Così come per i metodisti, invece, che erano metodisti in Italia, che vanno in America, si mettono in contatto con la Chiesa metodista americana, la Chiesa metodista gli fa fare la Chiesa italiana per 8 anni, e dopo 8 anni gli dice molto bruscamente: allora, o siete americani o siete italiani, ve ne tornate in Italia. Quindi o entrate in un meccanismo di integrazione nel corpo della Chiesa metodista nordamericana, oppure
vi fate la chiesa per conto vostra senza il sostegno, la solidarietà. Ho capito.
Quindi voglio dire, anche l'America ha accelerato processi di integrazione, e invece dove non è successo sono nate le chiese ghetto. Altro esempio molto classico, quello delle chiese coreane. Negli anni 50-60 l'America si popola di immigrati coreani, nascono fiorentissime delle chiese coreane, durano 2 generazioni, perché la prima generazione vive la chiesa etnica come una propria casa in cui ci si riconosce per lingua, tradizione e costumi, la seconda generazione non capisce bene il senso di questa passione etnica, però la comprende perché almeno c'è il veicolo della lingua che mette in comunicazione primi immigrati e i loro figli. La seconda generazione di immigrati già non capisce più la lingua e non vede perché andare in una chiesa che, anziché incoraggiare, accelerare il processo di integrazione, crea lo stigma, l'etichetta di immigrato e di chiesa degli immigrati.
Ecco, però i valdesi che sono andati in Sud America non hanno continuato ad avere una loro forte identità, tanto che durante il sinodo delle chiese valdese metodiste che si svolge ogni anno a Torre Pellice c'è sempre una delegazione che viene appunto dal Sud America, fiera anche della sua identità valdese, sia pure trapiantata, non so se in Venezuela o in Uruguay, non mi ricordo, mi dirai te.
Uruguay e Argentina.
Uruguay e Argentina.
Mm-hmm. Però è una identità che sta nella confessione, non sta più nella lingua.
Ecco, ho capito,
nel senso che il moderador della chiesa latinoamericana non parla una parola di italiano. E comunque il mito dell'italianità della pizza è stato abbondantemente superato, è semplicemente una chiesa che si ricollega a una grande tradizione spirituale, quella dei valdesi medievali, che vive in America Latina, ma ormai direi che la componente etnicamente valdese di origine italiana sarà il 15% della chiesa, per il resto sono persone che, anziché aderire a una denominazione evangelica, come dire, diversa, sia la chiesa metodista sia la chiesa presbiteriana dell'Argentina, hanno deciso invece di aderire a questa chiesa valdese perché ha delle caratteristiche di spiritualità, di organizzazione.
Non hanno trovato dei corrispettivi, diciamo, delle chiese evangeliche locali, lì la generazione che è emigrata, tali da potersi perfettamente assimilare, come è successo negli Stati Uniti, come ci ha detto te prima.
È evidente, siamo in America Latina, siamo in un contesto molto,
molto diverso, certo.
Siete all'ascolto dell'Altro Binario. In questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Paolo Naso, politologo e docente presso l'Università La Sapienza di Roma, responsabile del progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Essere Chiesa Insieme.
Uno potrebbe dire: beh, voi state parlando di un argomento legato a una realtà ben precisa, la realtà evangelica, la presenza di stranieri in queste comunità. Io direi che forse, anche se nella Chiesa Avventista, come hai detto tu, Paolo Naso, è clamoroso, no? La percentuale degli stranieri presenti appunto nell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste, ma questa presenza è percepibile anche nelle parrocchie cattoliche e comunque anche nel nostro vicinato. Allora, il tema dell'integrazione all'interno delle comunità cristiane in realtà non è altro che uno dei tanti specchi, insomma, della società in cui siamo inseriti, con le sue promesse e le sue contraddizioni. Non so se sei d'accordo con me, Paolo, su questo.
Perfettamente.
E mi piacerebbe anche sentire qualche ascoltatore che cosa ne pensa.
Semmai parlo di laboratori.
Ecco,
parlo di
laboratori.
È così vero quello che tu dici, che io ritengo che le chiese avventiste, come molte altre chiese evangeliche che hanno fatto dell'integrazione l'asse della loro strategia di rapporto con queste persone che arrivano dall'estero, io credo che questo ne faccia automaticamente, necessariamente, un laboratorio vitale. Perché? Perché purtroppo nella società italiana, visto che siamo in Italia e non in Canada o in Svezia, la strada dell'integrazione è più difficile, non abbiamo percorsi certi.
Ecco Paolo, questo laboratorio che definisci vitale, anch'io credo che sia molto molto interessante, ma secondo te in qualche modo va governato e c'è una consapevolezza? Per esempio all'interno della Chiesa Avventista hai notato questa consapevolezza oppure è un qualcosa che comunque sta anche...
Un fenomeno disordinato.
Bravo, è un
diciamo
fenomeno
così,
che sta un po' andando un po' anche per conto proprio, insomma, quindi...
Io ho espresso una qualche... come dire, esigenza di rafforzare quello che tu chiami il governo, nel senso che i percorsi di integrazione non sono naturali, fatalmente c'è una tendenza psicologica, antropologica, tesa a ricostruire elementi di rassicurazione, per cui tu ricostruisci anche a Firenze, anche a Modena, il tuo mondo che hai lasciato ad Accra o a Buenos Aires. Questa è una tendenza naturale, quindi occorre che ci siano delle spinte a superare questa tendenza, degli incentivi a superare questa tendenza, quello che tu chiami giustamente governo.
Per esempio, quali possono essere gli incentivi?
La formazione dei giovani è un must, non è pensabile creare strutture parallele, i giovani italiani, i giovani immigrati che si incontrino una volta l'anno, non è questo il modello deve essere quello di un percorso di formazione e di aggregazione dei giovani che è multiculturale, perché è già per loro infinitamente più facile che per i loro genitori, loro parlano italiano, vanno in una scuola in cui incontrano ragazzi italiani, quindi nel loro paradigma esistenziale il tema della multiculturalità e dell'incontro è essenziale, non è qualcosa che devono inventare o a cui si devono convincere, è la loro realtà. Guai se la Chiesa non è coerente con questo tipo di spinta, magari perché i genitori vogliono invece riaffermare invece un'esigenza di ricostruzione di un recinto etnico. Quindi i giovani lavorare insieme. 2, la formazione unitaria, italiani e immigrati, dei pastori, dei quadri della Chiesa, degli anziani di Chiesa, dei diaconi, cioè di coloro che poi governano i processi a livello delle comunità locali, devono formarsi perché la multiculturalità è anche tecnica. Bisogna imparare ad ascoltare l'altro, bisogna imparare a fare mediazione culturale con l'altro e quindi un secondo elemento importantissimo è la formazione. Qualcosa stiamo facendo, abbiamo un programma di formazione che si chiama LINFA, parola molto bella, LINFA, la linfa che fa vivere la pianta, che è un acronimo che sta per Laboratorio Interculturale di Formazione ed Accoglienza, proprio per dare strumenti di lavoro a chi, laico o pastore, opera nelle chiese evangeliche in una prospettiva multiculturale. 3 elemento, l'analisi, cioè occorre sapere che cosa sta accadendo, da qui l'importanza anche della ricerca sociale, come si dice, cioè andare a mettere come dire, il naso, gli occhi, le orecchie nelle dinamiche per cogliere anche le criticità che emergono. Noi abbiamo fatto un lungo lavoro, durato quasi 2 anni, come dicevo, in cui abbiamo raccolto dati, raccolto questionari, organizzato focus group, fatto decine di interviste, proprio per dare conto di questa complessità, perché chi opera in una realtà locale non è detto assolutamente che abbia contezza, senso di quello che avviene da un'altra parte. Quindi la ricerca sociale serve a dare degli strumenti a chi nei prossimi anni dirigerà la Chiesa Avventista perché individui quelle misure di governo, di strategia utili a favorire l'integrazione.
Allora, capisco che le chiese etniche, le cosiddette chiese etniche non vanno in questa direzione, complessivamente tendono a separare i giovani e ad avere difficoltà a creare interazione anche per quel che riguarda, diciamo, la distribuzione delle responsabilità, insomma, all'interno delle comunità. Se ho capito bene il tuo pensiero, Paolo.
Questo è, diciamo, il punto di arrivo del mio pensiero.
Ho capito.
Il punto di
piano,
partenza
piano,
che però le chiese etniche
ci sono. E quindi non
e allora che ne facciamo? Sì. E qui c'è invece da fare un ragionamento che insieme è flessibile e rigido. La flessibilità sta nel fatto che il dato di realtà ti deve far riconoscere che queste chiese esistono. Quindi tu non le puoi espellere, né le puoi criticare, né le devi criticare, perché ci sono degli aspetti che stanno nella psicologia del immigrato, che giustificano e legittimano pienamente le chiese etniche, quindi questo è il dato di realtà che va assunto con flessibilità, ma la rigidità deve essere una strategia, cioè queste chiese etniche non possono essere abbandonate a se stesse, non si può tollerare, per così dire, che si alzi un muro di separazione tra noi e loro, tra loro e noi, un muro che ciascuno contribuisce a costruire per parte sua. Talvolta sono gli italiani che sono ben contenti di alzare muri divisori che impediscono questa comunicazione. E qui la rigidità della strategia. Bisogna fare di tutto per fidelizzarle a un percorso di integrazione.
Allora, sentiamo un'altra domanda di Claudio.
Riguardo alla possibilità e forse anche alla necessità che, diciamo, questo cammino vada insieme anche, tra virgolette, con le istituzioni locali, in particolare con la cittadinanza, con i comuni, come è affrontato o che cosa ci puoi dire in questo senso?
Che è esattamente quello che noi offriamo alle istituzioni. Cioè, noi ci chiediamo sempre, no, che cosa le istituzioni possono fare per le chiese, per la libertà religiosa, per le comunità religiose che si sono radicate nel paese. Chiediamoci anche l'opposto, cioè che cosa noi, confessioni religiose in questo caso, possiamo fare per il paese. E da questo punto di vista io dico, noi possiamo condividere questa esperienza, questi laboratori di integrazione, e quindi se noi viviamo l'integrazione come un obiettivo e quindi anche assumendo il dato di realtà delle chiese etniche ci poniamo l'obiettivo di ancorarle a un patto di confronto, a una pratica di dialogo con le chiese italiane e internazionali, beh, tutto questo è un elemento di grande interesse per le istituzioni. Faccio alcuni esempi molto pratici: i corsi di italiano, i corsi per di formazione alla legalità, i corsi di formazione alla cittadinanza. Beh, è molto evidente che i luoghi di culto, le confessioni religiose, sono delle sedi privilegiate per promuovere questi percorsi, perché la gente non ha voglia, dopo 10 ore di lavoro, essersi occupato della famiglia, aver fatto un viaggio magari di 3 ore per raggiungere il posto di lavoro, di andare anche al corso d'italiano, al corso di alfabetizzazione, al corso di cittadinanza, e invece va nella chiesa, perché la chiesa o la moschea o quello che volete voi è il luogo della sua identità, il luogo delle sue relazioni, il luogo della sua socialità. E quindi in questi luoghi, molto più che altrove, si possono fare percorsi molto interessanti. Abbiamo degli esempi, uno riguarda proprio la chiesa avventista. C'è stato un esperimento che abbiamo seguito e coordinato a Castelvolturno in provincia di Caserta, è stato ed è ancora oggi un esperimento di grande interesse, perché è stato possibile organizzare un corso per l'insegnamento di italiano, un corso per l'avvio alla cittadinanza in un contesto straordinariamente desertificato dal punto di vista dell'opportunità di formazione sociale. Castelvolturno vuol dire Gomorra, vuol dire un luogo in cui l'unico rumore che si sente è quello della mafia, della camorra, e invece la piccola chiesa avventista è riuscita a mettere insieme un'iniziativa che è del tutto meritevole e rappresenta un punto di eccellenza che anche le istituzioni, se solo avessero occhi e orecchie, dovrebbero cogliere e valorizzare.
Ecco Paolo, ormai siamo quasi alla conclusione di questa nostra chiacchierata, mi sembra molto importante e ho il sospetto che sia importante non solo per i cristiani, ecco, insomma. Però ecco, prendendo in considerazione le peculiarità delle chiese, noi abbiamo dall'estero persone che portano il loro mondo, anche la loro dinamicità, la loro passione, ma anche spesso la loro teologia, che non è sempre perfettamente collimante, insomma, no? Con quella degli autoctoni, diciamo così, magari perché c'è un'enfasi più forte su certi aspetti anziché altri, e questo può creare delle tensioni. E tutto questo è inevitabile dal tuo punto di vista? Facciamo un esempio in maniera tale che si capisca perfettamente. C'è stato un dibattito sul tema dell'ordinazione delle donne al servizio pastorale nella chiesa avventista, che ha visto non proprio una divisione di tipo etnico, ma insomma era chiaro che coloro che vengono da una esperienza, diciamo, della chiesa avventista africana o sudamericana avevano delle posizioni molto più problematiche, ecco, rispetto all'ordinazione delle donne al servizio pastorale. Ecco, tutto questo è inevitabile, può essere gestito oppure può essere potenzialmente rischioso, tale da appunto da far deflagrare eventualmente una comunità evangelica?
Ma il tema della deflagrazione è la paura, è la cosa assolutamente da evitare. però di nuovo il realismo ci impone di prendere atto del fatto che esistono diverse sensibilità teologiche, e allora io credo che il compito di una chiesa sia quello di fare sempre chiarezza sulle diverse sensibilità teologiche, perché uno la pensa in un modo e uno la pensa in un altro, sono elementi culturali che fanno dire all'africano non voglio le donne pastore o sono elementi teologici che impongono questo? Questa diversità, se è culturale, è più facilmente superabile, se è teologica, beh allora chiediamo quali siano i fondamenti di questa diversa valutazione teologica, e allora torniamo a che cosa? Siamo una chiesa riformata, torniamo alle scritture, facciamo un lavoro biblico, esegetico, per capire che cosa l'Evangelo ci dice rispetto al tema delle donne e al tema della consacrazione della vita al Signore, dal punto di vista della vocazione che il Signore rivolge alle sue creature, rivolge una vocazione soltanto agli uomini o rivolge una sua vocazione anche alle donne? Abbiamo dei casi di ministeri femminili nella tradizione biblica? Questo diventa allora il modo riformato, evangelico, di affrontare il dibattito, non quello degli imperativi culturali.
Bene.
Nella mia cultura è sempre stato così, perché questo non ci porta in nessun modo più vicini all'Evangelo, anzi credo che ce ne allontani profondamente.
Allora, noi ringraziamo veramente Paolo Naso, docente alla Sapienza di Roma, tra l'altro promotore del programma Essere Chiesa Insieme. Ti salutiamo. Insomma, Claudio, volevi aggiungere?
Insomma, Paolo, gli hai lasciato nella tasca di ciascuno un pensiero su cui riflettere molto importante, secondo me. Chissà come poi rifletteremo insieme, come anche chi ha assistito a questo tuo intervento all'Assemblea Adventista sarà tornato a casa, no? Mi sembra
bene,
un tema.
Ringrazio coloro che mi hanno ascoltato all'Assemblea a Montesilvano e ringrazio gli ascoltatori che mi hanno ascoltato questa mattina.
Grazie mille, ciao Paolo. Ciao.
Un caro saluto.
Ciao. It's what the Lord has done in me.
Avete ascoltato L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.